giardino di Albert.
Ben ritrovate al giardino di Albert, come state? Allora, ci ho messo un po' a trovare le parole per introdurvi al tema di oggi e allora inizio facendo un giro un po' largo, che non è neppure farina del mio sacco, ma poi capirete perché. Lo strano ominide chiamato essere umano, cioè noi, è il risultato di un complesso e ancora misterioso processo evolutivo che ha portato nell'arco di 1-2 milioni di anni il suo antenato più prossimo, cioè l'Homo habilis, a mutare nel tempo in una nuova specie che in soli 100.000 anni è arrivata a dominare l'intero globo terrestre, diventando l'animale più potente di tutti, l'Homo sapiens sapiens. E come è stato possibile tutto questo? Beh, esistono varie teorie evoluzionistiche e se proviamo a far convergere le teorie più influenti, possiamo affermare che in generale le tre principali spinte evolutive, i tre fattori che hanno permesso un'evoluzione così repentina, sono stati la scoperta del fuoco, l'allungamento del collo e il conseguente sviluppo del linguaggio e il long life mating, l'amore. No, aspettate, non è il momento di ascoltare George Michael e di aprire i rubinetti. Benzo, ferma la musica. Scusami George, ma oggi non parleremo di amore in senso romantico, ma di quella capacità umana di creare legami affettivi duraturi, che sono la base evolutiva e sociale della nostra specie. Il long life mating, che è un comportamento oggi sempre più fragile, minacciato da una rete complessa di fattori biologici, psicologici e soprattutto culturali. Pochi giorni fa ho fatto una lunga chiacchierata con il professor Antonio Cerasa, che è neuroscienziato traslazionale, già direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR, divulgatore scientifico e scrittore, e che ha da poco pubblicato Neuroscience of Love, la scienza segreta dei legami. Potevo io leggere quel libro e accantonarlo senza condividere il pensiero e il lavoro del professor Cerasa con voi? Certo che no. Partiamo da alcuni dati e fatti che ci riguardano. Il numero dei nuovi nati è in continuo calo. Nel 2024 la Svizzera ha registrato il livello di natalità più basso da quando esistono le statistiche. Le separazioni sono in aumento, il tasso di divorzi nel nostro paese è nettamente cresciuto dagli anni 70 del secolo scorso, stabilizzandosi attorno al 40% negli ultimi anni, le famiglie monoparentali sono in aumento e sono in aumento i casi di violenza sulle donne. Secondo il professor Cerasa, tutti questi fenomeni sono collegati e non riguardano solo il nostro paese o l'Europa, ma il mondo occidentale intero. Vi può sembrare banale, ma tutto questo si può ricondurre alla crisi della coppia.
In realtà l'amore per la scienza in generale non viene chiamata così, ma viene chiamata da un grandissimo scienziato prima di me, che era Desmond Morris. Viene chiamato long life mating, cioè un rapporto a lungo termine, che è stata la più grande step evolutivo che ha avuto, come dire, il nostro parente antico, che era l'Homo sapiens, quando ha capito che in realtà per l'evoluzione non bastava solamente la procreazione, diciamo così, poligama, ma bisognava fondamentalmente concentrarsi su una singola famiglia per poterla proteggere generazione dopo generazione. E noi abbiamo appreso quel comportamento, quel fenomeno, e l'abbiamo portato fino ai giorni nostri. Abbiamo creato le megalopoli, abbiamo creato il concetto di famiglia. Ora questo concetto lo stiamo perdendo. Siamo tornati nella condizione della poligamia, di rapporti a breve termine, e questo non porta all'evoluzione. La domanda fondamentale è perché non riusciamo a mantenere un rapporto a lungo termine. E se tu guardi in giro da qualsiasi tipologia di fonte di informazione, possa essere sociologica, filosofica, umanistica in generale, hai tante diverse interpretazioni, tutte giuste, ma in realtà l'amore o long life mating è la più grande potenzialità che noi abbiamo per poter stare bene e soprattutto per adattarci al mondo esterno. Senza di queste l'essere umano da solo non riesce a stare, e soprattutto sappiamo benissimo che le persone che hanno un grande nucleo familiare vivono di più, hanno meno malattie e meno rischio di morte. Le persone che sono sole hanno più frequenze di neurodegenerazione, più malattie e così via. Quindi l'amore deve diventare una politica per la salute mentale delle persone.
Quindi, per tornare all'Homo sapiens sapiens, noi ci siamo evoluti in modo repentino grazie al long life mating, ma stiamo abbandonando questo comportamento. Le cause sono moltissime e le conseguenze sono anche sociali ed economiche. Ma perché non siamo più in grado di stare assieme a lungo? Un avvertimento prima di continuare. La chiacchierata con il professor Cerasa è iniziata come un'intervista qualunque. Poi, visto il tema che riguarda un po' tutte e tutti noi, sono scivolata in considerazioni e domande che partivano dalla mia esperienza personale. Ma ecco, non è che ho usato il mezzo pubblico a scopi personali. È che la questione del long life mating riguarda tutte e tutti noi. Beh, fine della digressione e dell'avvertimento prima di continuare. Procediamo. Antonio Cerasa.
Quello che sta avvenendo è che non abbiamo dei punti di riferimento su cui noi basiamo la nostra relazione. Se lei prende 100 coppie, questo esperimento lo faccio sempre con i miei studenti all'università, se lei prende 100 coppie e chiede alle coppie quali sono i due fattori più importanti che ci proteggono dal rischio cardiaco di avere infarto, lei vedrà che 100 coppie di qualsiasi età, di qualsiasi estrazione sociale o di qualsiasi etnia risponderanno tutte uguali, cioè che sono il fumo, il mangiare male e così via. Quindi tutti noi conosciamo quali sono i fattori che portano al rischio cardiologico, ma se io chiedessi quali sono invece i fattori che reggono la coppia, lei troverà 100 risposte diverse, perché ognuno di noi ha una visione che è appresa dalla famiglia, che è appresa da tradizioni da cui veniamo, che è diversa dalle altre. Quindi se noi non abbiamo un punto di riferimento che è condiviso su come si regge un rapporto di coppia a lungo termine, come facciamo? Cioè, a chi ci rivolgiamo quando abbiamo problemi? Quindi l'idea è di dare un modello che sia un modello semplice di riferimento di a che cosa serve il long life mating. Serve, se vuoi poi ci fermiamo e ne parliamo, serve per mantenere l'equilibrio, l'omeostasi, quello che viene chiamato nel libro.
Ecco, appunto, volevo proprio arrivare qua. Abbiamo iniziato a parlare d'amore e siamo arrivati al concetto fisiologico di omeostasi. Che cos'è questo concetto?
È semplicemente il nostro benessere. Noi cerchiamo continuamente di trovare stati di benessere in tutto quello che noi facciamo durante il giorno. Andiamo a farci una passeggiata, facciamo yoga, facciamo palestra, facciamo spa, facciamo migliaia di cose per trovare un minuto di benessere. In realtà abbiamo la possibilità di avere un qualcosa che è la coppia, che dà un continuo stato di benessere. Quindi l'omeostasi è quando fondamentalmente tutto il mio sistema nervoso autonomo, che è quello che regola il cuore, lo stomaco, i polmoni e tutto quanto, è in asse, è perfettamente regolato. Una condizione del genere non porterà mai a sviluppo di malattie organiche, mentre al contrario una situazione di continua allerta, di continuo stato di preoccupazione, di continuo stato di agitazione, tutto questo poi si scaricherà nel tempo in malattie croniche.
Perché dobbiamo ridurre l'amore a uno studio, a una questione delle neuroscienze? Beh, noi studiamo l'amore perché amore significa felicità. Felicità significa benessere e qualità della vita. Felicità significa anche riproduzione. Riproduzione significa progresso, progenie. Progenie significa evoluzione. Evoluzione significa società. Insomma, se viene a mancare tutto questo, l'amore diventa un problema di salute, un problema sociale, economico e infine evolutivo. Ma, e questo è un punto importante, per le neuroscienze il concetto di amore non esiste. Non esistono l'area dell'amore piuttosto che il neurone dell'amore o una mappa delle emozioni specifica per l'amore. Esiste invece il concetto di omeostasi, la naturale tendenza al raggiungimento di un equilibrio, inteso sia a livello biochimico, sia a livello psicofisiologico, sia a livello sociale e ambientale. La coppia ha lo scopo di mantenere tre stati di omeostasi o di equilibrio: quello biologico, quello psicologico e quello più difficile, quello sociale. E io, che pensavo che l'equilibrio di ognuno di noi fosse indipendente dagli altri, in fondo tutti noi cerchiamo il nostro equilibrio. Sono fuori strada, professor Cerasa? Come esseri umani non abbiamo un nostro equilibrio indipendente dalle relazioni che instauriamo con gli altri?
Domanda fondamentale. Sì, ce l'abbiamo, lo raggiungiamo, alcuni di noi non lo raggiungono perché hanno bisogno degli altri e questa è proprio la prima fase. Finalmente abbiamo un punto di riferimento per capire per quale motivo noi ci innamoriamo e quindi stiamo con persone che sono simili a noi o diverse da noi. La similitudine o la dissimilarità dipendono proprio dal fatto della omeostasi biologica, che io cerco persone che hanno la capacità o meno di regolarsi da soli. La persona che si sa regolare da sola, che io chiamo egocentrico, cerca un allocentrico, cioè una persona invece che ha più facilità a farsi regolare dagli altri, perché insieme si compensano. Due persone che si sanno autoregolare da sole avranno difficoltà a stare insieme, perché ognuno si penserà ai propri bisogni. Invece, la perfezione in natura è la compensazione. Quindi questa è una nuova visione, appunto, dell'omeostasi biologica, due persone che hanno un diverso modo di regolarsi, che stando insieme si regolano ancora meglio. Quindi faccia mente locale adesso, mi permetto se lei è sposata oppure fidanzata.
Sì, fidanzata.
No, perfetto. Adesso si faccia questa domanda. Io mi regolo da solo e lui come è fatto? Si regola da solo oppure ha più bisogno sempre degli altri
A
per
me
regolarsi?
sembra
Che
che noi
sarebbe?
siamo la prima coppia, cioè io l'egocentrica e lui l'allocentrico,
Hai visto? Hai
da come
visto?
ci descriveva. Ma ci sono egocentrici che invece rimangono solo egocentrici? Cioè che non hanno bisogno di nessuno, o tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno, e qui allora si torna all'amore, ma allora se torno all'amore, torno all'amore in senso molto più ampio, all'amicizia anche, no?
Quella è la fase sopra, è quella sociale. Allora, sì, posso restare da solo, ma il problema è che restare da soli in una società così complessa richiede uno sforzo enorme. Quindi la persona dovrà fare più sforzo per potersi autoregolare, perché le richieste che sono dal mondo esterno, il lavoro, la carriera, bla 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 bla, sono talmente tanto pressanti che la persona può farcela da sola, ma se fosse in coppia ce la farebbe ancora meglio. Quindi il problema che io vedo nei ragazzi di oggi è che loro hanno perso la speranza che stando insieme ad una persona possono essere ancora più efficaci rispetto all'ambiente esterno, perché vedendo giustamente i modelli dei genitori che sono modelli fallimentari, hanno perso questa speranza. Il mantra che i ragazzi di oggi devono capire è che in coppia si è più forti rispetto a stare da soli, anche se da solo mi so autoregolare, ma prima o poi non ce la farò, perché la pressione sociale è troppa.
Eh sì, il modello è quello di una società estremamente performativa, estremamente individualista, e quindi si pensa che stare da soli sia più semplice. Però non potrebbe essere invece che nella nostra società in realtà si cerchi l'omeostasi biologica con altre persone perché la prima persona con cui ti sei accoppiato non ha funzionato? Si può sbagliare?
Allora, sì, l'amore è una forma di esplorazione, quindi come tutte le cose, più proviamo e meglio è, perché nella condizione di amore noi esperiamo quali sono le nostre emozioni, quindi più ne esperiamo e più ci conosciamo, però dobbiamo distinguere tra innamoramento e amore. Innamoramento è tutta un'altra fase, che è tutta quanta guidata da altri stimoli. Il long life mating è quando due persone hanno già fatto la fase di innamoramento ed è finita e decidono di stare insieme. Allora, in quella condizione, i tre bisogni che l'essere umano deve soddisfare sono gli stessi che anche Maslow aveva detto, solo che Maslow aveva fatto una piramide dei bisogni primari solamente individuale. Adesso è la coppia che diventa una nuova identità e deve soddisfare i bisogni di sesso, ma più importante sono i bisogni di cibo e più importante di tutto è il bisogno di sonno. Nel momento in cui noi stabiliamo il sonno, che è la più grande, la più importante bisogno fisiologico dell'essere umano, di qualsiasi mammifero, con un'altra persona, quella poi diventa la più importante forma di incastro che ha la coppia, perché la coppia che dorme bene da sola è la coppia che sta bene a livello biologico. Poi ci sono gli altri livelli.
Quindi ci sono tre bisogni di coppia e anche in questo devo dire, professor Celasa ci ha un po' spiazzato perché pensare di mettere il sonno per primo,
È
come
il primo più
bisogno
importante.
è il primo più
Sì.
importante, noi tutti avremmo pensato, non dico al sesso, ma se non altro, sì, forse al sesso, ecco,
Perché siamo
diciamo,
ossessionati dal
perché
sesso,
siamo
non è come.
ossessionati. Quindi noi adesso
Perché il
siamo.
sesso è fondamentalmente un drive, è un motivatore dell'economia. Tutto quanto passa dal sesso.
Tutto quanto passa dal sesso. Lo cantava anche Madonna nel 1994. Il sesso è un motore dell'economia, ma per tornare alla nostra piramide non è un elemento fondamentale. Sapete cos'è più importante per la nostra omeostasi biologica? il cibo.
Lei ha idea di quante coppie non sanno mangiare bene insieme?
Che cosa vuol dire non sanno mangiare bene insieme?
Il cibo è la più grande forma di socializzazione, è la più grande forma di benessere. Noi stabiliamo le nostre giornate in funzione del cibo. Quindi una coppia che conosce e condivide gli stessi bisogni legati al cibo è ovviamente una coppia più avvantaggiata rispetto ad una coppia in cui ci sono, diciamo così, abitudini o desideri legati al cibo completamente diversi. Quindi già soltanto lavorare sull'omeostasi del cibo è molto più importante e molto più efficace rispetto a quella del sesso, in cui fondamentalmente è molto più semplice raggiungere un'omeostasi, ma sul cibo è molto più complesso, perché col cibo ci portiamo dietro le nostre tradizioni che portiamo dalle nostre famiglie. Quindi se lei mette una persona che viene da una famiglia che ha mangiato sempre solo carne e carboidrati e insieme ad una vegana, può immaginare che ogni pasto diventa complicato. Cioè, già solo questa è la base su cui lavorare.
Quindi, mentre in sottofondo ascoltiamo la versione strumentale di Banana Pancakes di Jack Johnson, dai, stavamo parlando di cibo, concedetemelo, un po' compiaciuta e divertita ripenso al fatto che cibo e sonno sono due elementi chiave per l'omeostasi biologica, ma non sono tutto quello che ci serve per evolvere. E così, dopo quella biofisiologica, la coppia è chiamata a raggiungere il secondo livello di omeostasi, quella psicologica. E possiamo già subito sfatare un mito. La personalità non ha nulla a che vedere con la scelta del partner. Essere estroversi o amicali, nevrotici o coscienziosi non influisce sulla scelta del partner.
A livello psicologico, noi abbiamo due scelte che facciamo sempre. Noi scegliamo una persona che conferma l'immagine che ho di me, quindi scegliamo una persona che ha più o meno le nostre caratteristiche cognitive, le nostre caratteristiche di personalità, eccetera, oppure una persona che integra le mie caratteristiche psicologiche che io non ho, perché tramite lui o lei io mi posso compensare e quindi essere più efficace. Questo serve fondamentalmente per alimentare il più grande bisogno psicologico che la coppia deve avere, che è l'autostima. Cioè, se io ho cominciato una relazione d'amore e ho finito la mia relazione d'amore, i miei livelli di autostima, da prima e dopo, devono essere aumentati. A quello serve l'amore. Per questo motivo è stato creato dall'evoluzione, per farci diventare migliori. Se invece, durante il rapporto d'amore, il mio livello di autostima si abbassa, quello non è evoluzione.
Quindi rimaniamo sui termini dell'evoluzione, perché mi viene da dire che mantenere l'autostima non è così semplice. Mentre lei sta parlando mi viene in mente quanto a volte sia difficile incontrarsi su alcune cose e quanto spesso ci sono scontri e soprattutto, se parliamo di long life mating, alla lunga si impara a conoscere meglio l'altra persona, ma anche a imparare meglio le cose che ci danno fastidio dell'altra persona, perché non siamo sempre perfettamente incastrati.
Certo, e qui entra in gioco il famoso concetto retorico che molte coppie riportano, che sono il rispetto, l'accettazione e così via. L'importante è che, a prescindere dalle diversità, perché se siamo diversi vuol dire che io ho scelto te per integrazione, non ho scelto per confermatorio. Confermatorio sono quelle due persone identiche, quindi che hanno le stesse caratteristiche, pensano allo stesso modo, eccetera. O integrativo sono quelle due persone completamente diverse, come carattere. L'importante è che nel dialogo tra le due tipi di coppia, o la confermatoria o l'integrativa, l'altra persona, nel momento in cui non è d'accordo, è comunque sempre rivolto verso l'altro. Cioè la frase del tipo "credo in te", "vai, fallo", "sono sicuro che ce la farai", sono quelle frasi che, a prescindere, servono, ma questo è poi il lavoro degli psicologi, non mio, servono alla coppia per aumentare i livelli di autostima. Ma questo non accade quasi mai. Accade invece che sempre uno dei due dica all'altro "tu non capisci niente, tu non sai fare niente". Queste informazioni su come si relaziona a livello psicologico e linguistico la coppia sono informazioni che dobbiamo dare soprattutto ai nostri ragazzi quando cominciano i primi loro rapporti a lunga durata, per fargli capire come si stabiliscono le basi di un rapporto che ti permette di crescere. La bellezza del rapporto d'amore è che, anche se finisce, quando è finito io sono diventato una persona migliore. Quello è il metro per capire. E per capire se io sono in omeostasi psicologica c'è un altro metro, mentre in omeostasi biologica c'è un metro fondamentale per capirlo. Quando io non riesco a dormire se non c'è lui o lei e devo dormire col suo pigiama, perché l'olfatto è il principale sistema sensoriale che determina l'omeostasi biologica. Faccia sempre caso se anche lei dorme col pigiama di lui,
ecco,
quando lui non c'è.
Io quando lui non c'è mi prendo il letto, mi apro nel letto e dico "che bello star da sola". Quindi no, non so se ho sbagliato partner. Devo aver sbagliato partner.
Non si sbaglia niente, si prova e basta. L'omeostasi biologica invece si manifesta quando noi finiamo le frasi dell'altro, quando noi sappiamo esattamente quello che lui sta per dire. Si chiama brain to brain synchronization, quando due persone si guardano negli occhi e riescono a sincronizzare le attività cerebrali. Lei si rende conto quanto è potente l'amore? Cioè, io posso modellare il mio cervello, basta sapere come si fa.
E a questo punto arriviamo alla terza omeostasi, quella sociale. Ecco.
Qui arriviamo sulla filosofia, sulla retorica, perché è la più difficile e nessuno se ne rende conto. L'omeostasi sociale è quando la coppia che ha raggiunto, speriamo, l'omeostasi biologica, ha raggiunto quella psicologica, deve purtroppo adesso confrontarsi con la più importante di tutte. Lei lo saprà, i nostri nonni o i nostri genitori dicevano: ah, ai nostri tempi era più facile, noi non facevamo come voi che vi lasciavate così, eccetera, noi sopportavamo. Tutte queste frasi fondamentali, che in realtà sono vere in parte, semplicemente perché ai loro tempi non avevano una società così pressante rispetto a come ce l'abbiamo noi adesso. Fondamentalmente la coppia ha bisogno, a livello sociale, per raggiungere l'omeostasi, di essere accettata dal nucleo familiare, dagli amici e dal lavoro. Ed è la parte più difficile da fare, perché non dipende da noi. Quando la coppia deve confrontarsi con l'ambito sociale, lì accadono i più grandi problemi, che poi sono quelli che ci portano a stare peggio, perché non li possiamo controllare. Però se li conosciamo ci possiamo lavorare.
Quindi, in un certo senso, se io sono consapevole di come funzionano i meccanismi biologici, so che cosa...
Biologici, psicologici e sociali.
Che hanno sempre a che fare con le neuroscienze, però, con tutto. Cioè...
No, il libro si chiama Neuroscience of Love semplicemente perché sono neuroscienziato, ma le neuroscienze sono una scienza ibrida, si muovono in maniera trasversale su tutte le scienze, semplicemente per dare una nuova visione più trasversale di un fenomeno. Quindi quello che io ho riportato nel libro è un riassunto di tutte le ricerche in ambito sociale, epidemiologico, filosofico, psicologico, chiamandolo in un nuovo modo per renderlo più semplice da capire, perché il fenomeno del long life meeting è complessissimo e multifattoriale.
Nel 1956 Eric Fromm, nel suo saggio L'arte di amare, sosteneva che l'amore non è un semplice sentimento che accade, né un premio riservato a chi trova l'oggetto giusto, ma una capacità umana che va imparata e coltivata. Come ogni arte, anche l'amore richiede teoria, comprensione, pratica, esercizio, disciplina, pazienza e coinvolgimento totale. Una visione dell'amore quindi come atto di consapevolezza di sé e come processo attivo di miglioramento della propria persona. In questa visione la coppia è la più grande palestra di potenziamento cognitivo ed emotivo dell'essere umano.
Una coppia che ha raggiunto l'omeostasi biologica, quindi ha una fase di regolazione della propria attività fisiologica, cardiaca, respiratoria, che è perfettamente in omeostasi. Quindi quando sto con lei o con lui io sto bene e quindi è il mio porto sicuro. Una coppia che ha l'omeostasi psicologica, quindi è la persona che mi conosce talmente bene che già mi anticipa quello che sto per pensare. È una coppia che ha anche l'omeostasi sociale, quindi io sto bene con la tua famiglia, io sto bene con i tuoi amici, io sto bene con i tuoi colleghi di lavoro. Quando individualmente la persona è poi sottoposta allo stress sociale, cioè la carriera, il lavoro, i figli e tutto quello che vogliamo noi, avendo a fianco a sé una persona che mi completa, mi fa vedere le cose da un altro punto di vista, mi aiuta a essere più efficace ed efficiente e io libererò più risorse mentali per poter essere sempre più adattivo rispetto all'ambiente esterno. La famosa frase che si diceva una volta, che era molto, insomma, sessista e discriminante, di fronte ad un grande uomo c'è sempre una grande donna, che si può anche rigirare ovviamente, è vera, nel senso che se una persona riesce poi a essere efficace nella propria attività, nella propria realizzazione, è perché ha a fianco una persona che lo aiuta a raggiungere questi obiettivi. Ovviamente non deve essere solo unilaterale, deve essere bilaterale. Poi soprattutto se noi riusciamo a raggiungere questo, lo trasmetteremo epigeneticamente ai nostri figli, che saranno ancora migliori rispetto a noi, e così via, e così via, e così via.
Volevo proprio arrivare ai nostri figli. Noi abbiamo ereditato dei modelli di coppia, noi adulti, diciamo noi che siamo in coppia, io e il mio compagno, abbiamo ereditato dei modelli di coppia. Questi hanno influenza, hanno una influenza
totale
tuttora su come noi gestiamo
totale
la nostra coppia.
Totale, c'è una totale. Non ne siamo consapevoli, ecco perché nel libro parlo dell'importanza che nella storia della psicologia non ha avuto, ma che deve avere il genogramma. Il genogramma è la trasposizione dell'albero genealogico dei modelli di relazione delle nostre famiglie. Quello io me lo porto dentro geneticamente e quindi lo userò per la mia nuova relazione, ma non ne sono consapevole. E quindi riproporrò, tra virgolette, gli stessi schemi. E quindi, se sono stato male con la mia famiglia, se non sono stato bene o non ero in omeostasi con la mia famiglia, lo rifarò ancora una volta anche nella mia relazione. E me ne renderò conto soltanto poi quando avrò divorziato, che ero sbagliato. Avrei potuto rendermene conto prima. E quindi non cambiare persona, ma con quella persona essere una persona diversa, cioè essere migliore o diversa dai nostri genitori.
E verso i nostri figli cosa possiamo fare?
Insegnarli che c'è una nuova forma di conoscenza che loro possono applicare e che se noi non siamo stati bravi come coppia, noi abbiamo dato un modello efficace, loro devono essere migliori di noi, perché se non c'è la coppia, se non c'è la famiglia, lo stiamo vedendo cosa accade. In questo momento io le stiamo parlando ed una donna sta per essere uccisa, perché il numero di femminicidi continua in maniera esponenziale. Quindi dobbiamo dare a loro la sicurezza che esiste un modello da seguire, soprattutto che l'amore è la più grande potenza che loro hanno in mano, che devono raggiungere più della carriera o di qualsiasi altra follia di questo mondo liquido.
L'amore come antidoto a questa società liquida e complessa. Insomma, indipendentemente dal nostro orientamento sessuale, dalla nostra etnia, dalla cultura da cui proveniamo e dall'educazione che abbiamo ricevuto, in coppia si sta meglio. Better Together, come cantava Jack Johnson nel lontano 2005. Love is the answer at least for most of the questions of my heart. Why are we here and where do we go and knock on so hard? Io ringrazio il professor Antonio Cerasa, autore di Neuroscience of Love. Ringrazio Mauro Benzoni, detto Benzo da me, per l'assistenza tecnica e vi auguro di trascorrere un'estate ricca di serenità e tanto amore. Dalla prossima settimana le puntate del Giardino di Albert saranno repliche. Noi ci risentiamo a settembre con un sacco di nuove puntate. Buona estate!